No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Cari ascoltatori, voi non potete vederlo, ma io lo so che oggi, per la 51esima giornata mondiale della Terra, Steve Della Casa è vestito tutto di verde. Buonasera Steve, è così?
Sono green, caro Zonta, sono green, esatto. Come sono green i nostri ascoltatori, perché già adesso al 335-5634-296 è arrivato un messaggio da Treviso, ce lo manda Emanuele, che segnala due film da vedere per la giornata della Terra, Honeyland e Nel nome della Terra. Quindi insomma c'è già una certa
ottima
predisposizione.
Scelta,
sì, anche secondo
ottima
me
scelta.
Una certa predisposizione dei nostri ascoltatori, che possono trovare molte altre cose anche sul nostro sito, caro Zonta. Quindi ovviamente abbiamo veramente un'offerta articolata per chi ci ascolta.
Anche noi oggi siamo nel flusso di Radio 3, tornando a essere seri per un attimo. No, ma faremo una cosa molto interessante oggi. Abbiamo incrociato, riguardo proprio al tema della sostenibilità, il tema ambientale, un tema appunto cinematografico rilevante e importante. Radio 3 è da questa mattina che traccia un percorso alle 11 con Radio 3 Mondo sul legame tra acqua e diritto alla salute, poi alle 11.30 con Radio 3 Scienza, nel quale si è parlato di mascherini, guanti, pannelli, plexiglass, su Hollywood Party, con non vi diremo, insomma, però con una, così, un incrocio particolare.
C'è roba,
sì. Allora Steve, tu hai delle notizie che ci puoi fornire al nostro desk?
No, non ho notizie croccanti, nel senso che la Superlega ormai è a questo punto per
non è più una notizia quella, sappilo.
Esatto.
Solo nei tuoi incubi è una notizia. Va bene. Allora, al 335-5634-296, questo è il nostro numero che conoscono gli ascoltatori, ma nel caso ci fosse un nuovo ascoltatore, lo ripeto, 335-5634-296. Cosa può fare questo nuovo ascoltatore, Steve? Può digitare un messaggio di WhatsApp e mandarcelo e noi lo leggeremo, se il messaggio ovviamente è intelligente, sapiente e arguto. Dico bene?
Dici benissimo, adesso direi di ballare, ma in modo ecologico però.
Like children playing, daybreak to sunset, how we watch the sky.
appunto una canzone che si intitola Mother Earth, molto carina, l'ha fatta Emmett Rose. Diciamo che oggi parleremo un po' di ecologia anche con le canzoni. Sono arrivati vari messaggi. Il dottor della casa sarà bellissimo vestito di verde, ho i miei dubbi. Purtroppo non c'è uno specchio. Non siete green, siete evergreen, scrive Ellie. E poi Scilla dice: può essere considerato intelligente un messaggio in cui scrivo che non vedo l'ora che sia venerdì per poter ascoltare la soave voce di Mulas. No, un messaggio molto intelligente. Ma adesso Dario Zonta tra le mani un ospite che ci fa molto piacere sia qui a Hollywood Party, e lascio a lui l'onore di presentarlo.
Lo presento subito e do il benvenuto, anzi il bentornato al produttore Carlo Crestodina. Ciao Carlo, ben trovato.
Ciao, come state? Grazie mille di avermi invitato. Per me è un divertimento sempre e soprattutto se festivo, ma perché ci motteggiamo. Soprattutto un onore, quindi un saluto a tutti.
No, grazie a te Carlo, anche perché veramente oggi sei sempre gradito ed è sempre fondante il tuo intervento, ma oggi a maggior ragione direi. Allora, Carlo Crestodina è un produttore, è a capo, il timoniere, il capitano della sua Tempesta Film, tra l'altro un nome che mi è sempre piaciuto, Carlo, ovvero una casa di produzione attraverso la quale Carlo in questi anni ha prodotto tanti autori, tanti esordienti e anche autori di punta.
Ci hanno fatto anche un film, no? Io sono Tempesta, dedicato a una
esatto.
Non credo che sia la storia. Non è la storia della tua casa di produzione, esatto.
Non è così spregiudicata.
Con Lice Rohrwacher, per dirne una, con
Leonardo
Costanzo,
Di Costanzo.
Che avete finito di produrre adesso. Però, in verità, Carlo, anche se le due cose ovviamente si incrociano perfettamente, vorremmo parlare con te di un'iniziativa che tu stai portando avanti, molto importante, che si perfettamente scalza nella giornata odierna. Cioè, la domanda è: quanto impatta la produzione cinematografica, cioè fare un film, il set, diciamo così, rispetto all'ambiente? Faccio un esempio per far capire agli ascoltatori. Tornavo a casa nella mia Milano, un po' così fantasmatica oggi, e c'era un set nella mia via dove abito. Era l'ora di pranzo e vedevo accatastati su di un tavolo 50-60 scatole bianche che contenevano il pranzo. E lì c'era un gruppista che ne aveva aperta una e aveva la sua forchetta di plastica, il suo bicchiere di plastica, la sua insomma tutto di plastica, un menù tra l'altro tutto a base di carne. Allora vabbè Carlo, tu mi hai già capito, era solo non può servita così.
Devo fare necessaria una premessa, nel senso che Covid rende molto difficile evitare la plastica ed e fare le buone pratiche. Noi ci siamo riusciti col film di Leonardo Di Costanzo, ma è stata una fatica anche visiva perché la plastica che genera tutto quello che è Covid oggi, la vediamo nelle vite di tutti, è forse uno dei lati più drammatici di tutta questa faccenda. Ma che cos'è il Comovie? Quanto impatta un film? Intanto, al di là dei volumi e dei numeri, la cosa interessante è che il set di un film o di un prodotto televisivo è un villaggio in cui si mimano e quindi si ripetono tutte le azioni che si fanno nella vita quotidiana. Si viaggia, si scrive, si mangia, si dorme, si lava, si asciuga, si stira, si cuce, si fa l'amore, ma quello non credo inquini. E quindi, come dire, lavorare cercare di capire come questo villaggio improvvisato inquina e come ridurlo è anche un piccolo modello, non so come dire, no? Che magari fa ragionare anche degli altri. Allora, noi abbiamo cominciato a progettare Comovie quasi 10 anni fa, e dico iniziato a progettare perché ci abbiamo messo 18 mesi, senza scherzi, cioè abbiamo smontato passo a passo tutte le azioni che si fanno per fare un film, dalla preparazione alla post-produzione. E abbiamo misurato l'impatto ambientale, con naturalmente degli esperti di queste cose e mettendoli di fronte invece a degli esperti di cinema per ciascuna delle diverse funzioni, abbiamo misurato questo, quindi lo abbiamo analizzato, abbiamo l'impatto diciamo ambientale di ciascuna di queste azioni e per ciascuna di queste azioni abbiamo creato delle azioni virtuose, cioè invece di fare così fate cos'ha, e questo genera questo tipo di risparmio.
E ci puoi fare un esempio, Carlo?
Beh, ci sono delle cose che valgono di più e che valgono di meno. Hai citato il catering. Sì. Avere il catering a chilometro zero con prodotti stagionali, cioè siamo arrivati a questi dettagli, ovviamente riduce sensibilmente l'impatto del catering. Per gli ascoltatori che non sono del mestiere, tenete conto che un set a volte serve 200-250 pasti al giorno, ecco, i set grossi. E la cosa, secondo me, allora, protocolli di questo tipo ce ne sono tanti e più ce n'è, meglio è. Più cresce questa sensibilità, noi abbiamo cominciato 10 anni fa quando non era ancora fashionable, no? Però è una cosa, secondo me è una cosa seria, cioè non deve essere un'azione di marketing. Non so come dire, no? Cioè, perché in questo momento...
Assolutamente.
Allora, noi ci siamo sforzati di fare un disciplinare, un protocollo che sia certificabile. Cosa vuol dire certificabile? E in questo momento in Europa ce ne sono solo due che noi sappiamo certificabili. Il nostro è quello che ha creato, diciamo, la BBC e gli altri grandi broadcaster inglesi. Certificabile vuol dire che si può chiamare una società terza specializzata che verifica se quello che tu hai dichiarato, cioè le riduzioni che tu hai dichiarato, sono reali o te le sei inventate. Allora, al di là di quello che capiscono tutti, cioè che se uno si prende un impegno deve essere pronto a farlo verificare, no? Cioè, se io batto il record dei 100 metri a casa mia non vale niente, no? Ci vuole qualcuno che mi cronometra. Ma questo è un punto. Ma l'altro punto ancora più importante, secondo me, permettetemi, è politico. Nel senso che noi dovremmo richiedere, come cittadini, prima che come produttori, che gli investimenti pubblici che vengono fatti nel cinema non inquinino. Cioè, perché soldi miei devono andare a fare una cosa che non si prende l'impegno di inquinare meno possibile? Riguarda il cinema, ma riguarda anche i finanziamenti all'industria, alle cose, tutto. Cioè, è un tema, no?
E allora, cioè, quindi chi prende un finanziamento pubblico deve, secondo te, giustamente, accettare un protocollo di sostenibilità ambientale, certo, dell'impatto del suo film, giusto?
Certo, certo. Questo è il punto. Diciamo una cosa che diciamo raramente, perché non so perché, ma lo diciamo raramente: il cinema, anche il cinema commerciale, vive largamente di denaro pubblico e quindi ha una responsabilità in questi nei confronti di come usiamo il denaro dei cittadini. E usare un protocollo certificabile vuol dire prendersi un impegno, come dire, legale nei confronti di chi ti dà i soldi. E secondo me questa cosa sarebbe un fatto di maturità, non so se riesco a spiegarmi. Aggiungo
chiaro
Solo un'ultima cosa, ho parlato tantissimo. No, non c'è lucro dietro questa cosa, è gratis questa cosa, basta scaricarla dal nostro sito, presto avrà un sito autonomo, non vendiamo Ecomovie. Ecomovie è utilizzabile da chiunque. La cosa bella che è successa è che mentre noi usavamo Ecomovie sui nostri film e lo perfezionavamo e così via, si è presentata Ludovica Chiarini, una giovane bergamasca, che ha detto: io voglio fare questo nella vita. Si è andata a fare un master in Olanda, ha ristudiato tutto il nostro disciplinare, ha trovato una società di certificazione che ci ha squartato in quattro perché, come dire, avesse valore legale, e oggi noi la chiamiamo il nostro Ecomovie Manager. Quindi si è creato anche, come dire, non dico un posto di lavoro, non ho ancora, però una professione.
Una professione.
No, certo. Ce l'hai creata lei, non l'abbiamo creata noi, per carità di Dio.
No, no,
però...
ma questo è chiaro, come le cose virtuose poi generano altre cose virtuose. Carlo, sentiamo una clip tratta da un film da te prodotto all'interno di questo protocollo, di questo progetto, che è Lazzaro Felice.
Vieni, vieni. Questa? Anche questa pure si mangia?
Sì, questa è varietaria. Si ripassa con l'aglio, come la cicoria. Quella.
Come quella? Questa è la cicoria?
Sì.
Si mangia?
Sì.
Questa non si mangia, questa.
Quella di là no. È erbaccia. Quella è il tasso barbasso. Si cuoce mal l'acqua.
Non ti credo. E questa, guarda, questa gialla qui.
Quella è la carota selvatica, però non è pronta.
La carota selvatica? Però, e tutta questa roba si trova così, gratis? A saperlo prima, è come camminare su un tesoro. Come? Vieni.
Che scoperta.
Ha fatto la scoperta dell'acqua calda.
Ecco, questo è una clip appunto da Lazzaro Felice. Vorrei chiedere a Carlo Crestodina, adesso non so se ce l'hai sotto mano, però se ci puoi dare qualche numero su quanto aver prodotto Lazzaro Felice all'interno di questo progetto, di questo protocollo, di questa disciplina, di questa struttura, abbia come dire, alleggerito l'impatto sul mondo del film.
Dunque, il dato significativo, io mi scuso con gli ascoltatori, non mi sono preparato da questo punto di vista, le tonnellate di CO2 che abbiamo risparmiato, è un film di 5 anni fa, scusate, non me lo ricordo. Però posso dire che Ecomovie chiede di ridurre almeno del 40% le emissioni per avere la certificazione Ecomovie.
Sì.
Qualcuno, Ludovica, mi ha spiegato che non so quanti viaggi Tokyo-New York abbiamo di un 747 abbiamo diciamo abbattuto. Sono cifre, come dire, relativamente significative, si può fare. E dico un'ultimissima cosa per i produttori e per gli organizzatori generali: non è complicato, anzi, crea un set molto coeso e molto pulito. E non costa di più,
ecco,
produrre film in
proprio,
questo modo.
E questo, Carlo, su cui vorrei proprio farti anch'io una domanda, perché uno dei luoghi comuni, diciamo, di coloro che avversano, che sminuiscono l'attenzione green, l'attenzione ecologica, eccetera, è che poi i costi chi li paga? Cioè, in realtà, gran parte delle scelte che uno può fare, per esempio, sottoscritto gira in bicicletta ormai da quanto già 20 anni, insomma, e in realtà ho risparmiato un sacco di soldi girando in bicicletta in città, no? Però c'è questo luogo comune per cui appunto le cose a chilometro zero, ma poi in realtà costano di più al supermercato, le pago di meno. In certi minimi casi può essere vero. È vero anche nel caso appunto della tua gestione del set dal punto di vista ecologico?
No, non è vero, a noi non è mai successo di spendere di più, non mettiamo in budget degli extra costi per queste cose, salvo ovviamente che la nostra Eco Movie Manager ha uno stipendio, cioè ha una fee sul film, no? Prende come tutti gli altri che lavorano al film, è pagata per la pagina. In generale sul costo totale del film normalmente abbiamo dei piccoli risparmi. Quindi questo è quello che abbiamo di cui abbiamo fatto esperienza noi, ma l'ha fatta anche chi ha usato il nostro protocollo, come il caso di Indiana sul film di Paolo Virzì. Non mi ricordo, mi avevano detto, insomma, parliamo di decine di migliaia di euro, non di risparmio, non di grandi cifre rispetto a dei budget che sono milionari, però come dicono
è una cosa virtuosa, cioè, che è anche economica. Senti, Carlo Crestodina, tu sai che Hollywood Party è ascoltata da tante persone, ma anche tanti operatori, no, del settore, sì, come si suol dire. Ci dici, sì, quella domanda proprio tecnica, come Cioè, se io sono fossi un produttore e volessi aderire a questa cosa, come faccio? Dove vado? Il sito come si chiama? Giusto qualche riferimento.
Certo, al momento è sul sito di Tempesta, che lo trovate googlando Tempesta Film, cioè facile trovare. Presto ci sarà un sito lì, il disciplinare è interamente descritto, naturalmente aprendo diversi documenti ci sono cose più dettagliate e altre più sintetiche, e dopodiché, se interessati, si fa una chiacchierata con Ludovica Chiarini, che racconta come fare, insomma, e come ha fatto.
Questo istruisce la pratica,
esattamente.
No, mi sembra bellissima anche questa cosa, che si è creata una figura, no, è molto importante.
È molto importante,
si struttura, prego.
Allora, è molto importante, Carlo, sei molto apprezzato dai nostri ascoltatori, Carlo Crestodina, e credo che la sintesi di tutto possa essere il messaggio che ha mandato Nadia. Aver prodotto Lazzaro Felice ha fatto felici noi che l'abbiamo visto, e se poi è ecologico va ancora più bene. Grazie mille,
grazie.
Carlo Crestodina, per
grazie
essere stato qui a Hollywood Party. Ti salutiamo con un altro film che tu hai prodotto, il film della nostra amica Irene Dionisio, Le ultime cose. Ciao, a presto.
Posso dire una cosa?
Sì, dilla.
Allora, siccome mi ha fatto sorridere la clip che avete messo di Lazzaro Felice, vi faccio uno spoiler e Leonardo Di Costanzo mi ammazzerà. Anche nel suo film si parla di verdure dell'orto, punto.
Lo aspettiamo con grande entusiasmo.
È uno spoiler gravissimo. Ciao Carlo,
gravissimo.
Cristina,
ciao, grazie, ciao. Grazie a voi, ciao Dario, ciao, sì, ciao.
Ha cambiato il documento?
No, è sempre lo stesso.
Gliel'ho già detto, con questo non possiamo fare nulla.
La signora ha lasciato tutto in deposito, Sergio. Mi dai una mano?
Sì, vengo subito. Tieni, vado. Il documento non è valido.
Grazie.
Qui manca un bottone, forse l'ha perso.
No. L'ho preso io. Ricordo.
È un buon prezzo. Signore, è un buon prezzo. È a tempo per riscattarlo se vuole.
Anche questa canzone parla di ambiente, parla di ecologia, soprattutto una canzone di 50 anni fa, è una delle più belle canzoni di Cat Stevens, intitola Where Do the Children Play, ed è proprio l'interrogativo della canzone: se facciamo tutte queste schifezze, dov'è che giocheranno poi i bambini? Caro Dario Zonta, adesso parliamo rapidamente di un film, di un documentario che si chiama Microcosmo, Grande Meraviglia, e quindi ti lascio prontamente la parola.
In occasione sempre della Giornata Mondiale della Terra, che oggi stiamo raccontando, omaggiando e festeggiando la Terra, che vorremmo vedere e avere, in prima visione in streaming su Nexo Plus, su Nexo Più, appunto verrà da oggi mandato in onda questo documentario di grande potenza visiva, il cui titolo è Microcosmo, Grande Meraviglia, che racconta appunto il potere invisibile della natura, la sua bellezza anche nel minuscolo e la sua intelligenza. Ci sono stati tanti film e ci sono tanti film documentari sul mondo della natura. Abbiamo citato prima la BBC, il National Geographic, c'è stata una produzione enorme negli anni, e negli anni c'è stata un'evoluzione del modo in cui la natura è stata raccontata, grazie anche alla tecnologia della ripresa e al digitale. Questo film è conseguenza, è come se fosse uno degli ultimi passaggi di questa evoluzione tecnologica legata al documentario naturalistico, perché Microcosmo, come lascia intendere il titolo, proprio si concentra, è un film diretto da Pascal Moret e Julien Guyol, sulla natura nel infinitamente piccolo, no? Soprattutto per quel che riguarda l'aspetto appunto delle piante e tutto quello che è la vita delle piante, che sono questa presenza straordinaria e potente, questo sogno a occhi aperti, però ha tutta una vita, un microcosmo interno e un grande movimento che noi non vediamo, eppure c'è. Quindi questo documentario che vi consigliamo racconta questa dimensione, ecco, mi verrebbe da dire quasi verso una dimensione quantica di quello che c'è dietro la natura. Microcosmo, Grande Meraviglia su Nexo Plus. Dovremmo avere una clip o un trailer.
La natura n'est pas une source inépuisable de matières premières. Elle est une source inépuisable de connaissances. Ce savoir nous est précieux. Il va l'être davantage avec les défis du réchauffement climatique et la pénurie des ressources qui s'annoncent. L'évolution des espèces est un processus très complexe. Celles que nous allons côtoyer ont bénéficié de millions d'années de développement et d'adaptation dans un véritable laboratoire à ciel ouvert. Aujourd'hui, nous avons les techniques nécessaires pour étudier les organismes jusqu'à l'échelle du nanomètre et même au-delà. Les nanostructures tiennent en effet une place importante. Elles sont à l'origine des propriétés permettant à la vie de se développer. Il ne tient qu'à nous de nous inspirer de ces stratégies. Faut-il pour cela découvrir ce qui a favorisé dans la nature une solution plutôt qu'une autre?
Allora, Allora, per concludere sull'ecologia, vorrei leggere ancora due messaggi al 335-56-34-296. Quello di Armando, che ci scrive da Roma, un film legato all'ecologia che mi ha colpito molto, La gabbianella e il gatto. E poi una considerazione di Danilo. Buonasera, io non aspetterei gli investimenti pubblici sostenibili. Siamo noi singolarmente a essere sostenibili nei nostri comportamenti e nelle nostre scelte. Invece abbiamo ascoltato una bellissima canzone di Rino Gaetano, autore che io amo molto e che secondo me ormai ama molto, visto che ci ha lavorato, la nostra prossima ospite, Marta Ceto. Benvenuta a Hollywood Party, Marta.
Buonasera, buonasera a voi e agli ascoltatori e grazie per avermi introdotto con questo brano molto particolare, surreale, di Rino Gaetano.
Esatto. Di Rino Gaetano, perché Marta Ceto, dovete sapere, è produttore di fiction per Rai Fiction, si è occupata di tante delle fiction che vediamo su Rai 1, su Rai 2, su Rai 3, insomma, i grandi successi della Rai. Tra questi c'era anche il lontano, ormai credo siano quasi 15 anni, successo di appunto di Rino Gaetano, interpretato da Claudio Santamaria, che a tutt'oggi una delle più belle fiction mai realizzate dalla Rai, per quanto riguarda regia di Marco Turco, se ricordo bene, no? Mi piacerebbe che noi abbiamo chiamato Marta Ceto, intanto perché è una amica che conosciamo da tanto tempo e che stimiamo molto, e poi perché ci farebbe piacere se ci raccontasse un po' il dietro le quinte delle scelte della fiction, della lavorazione della fiction. Ormai la fiction è sempre più importante nel mondo delle immagini, insomma le barriere tra fiction e cinema sono quasi tutte saltate. Raccontaci un po' strategie e pratiche che costituiscono il tuo lavoro, Marta Ceto.
Rimaniamo in tema di good practice, visto che l'ospite precedente ha parlato di argomenti molto interessanti che insomma dovrebbero essere poi all'ordine del giorno dei set a partire da questo momento in poi. Allora, cosa posso dirvi? Insomma, gli argomenti sono tantissimi. Da cosa vogliamo partire? Cioè dal lavoro che...
Dici tu le scelte, le considerazioni.
Ma allora io partirei intanto brevemente dal lavoro che fa il produttore nella fiction, no? E in particolare il produttore Rai. Dunque, il produttore è una figura che tiene insieme le varie componenti di un progetto di fiction, quindi coordinando in questo progetto anche figure molto eterogenee. Per cui nelle diverse fasi che vanno dalla ideazione, quindi si parte dallo sviluppo, quindi la creazione di una storia che viene proposta attraverso un soggetto, poi da lì si entra nello sviluppo procedendo attraverso la scrittura in diverse revisioni dei trattamenti fino alla sceneggiatura finale, che poi viene portata in riprese. E durante le riprese il produttore naturalmente segue il set con tutte le sue varie problematiche. In questo momento in particolare siamo alle prese con i protocolli Covid e poi dalla chiusura delle riprese si va poi nel montaggio, nella post-produzione, fino a consegnare il progetto alla rete che lo mette in onda, ecco.
Quindi è un lavoro che ti obbliga, Marta Ceto, a seguire tutta la lavorazione, poi ci dirai anche di quello che sta prima della lavorazione, no? Perché è anche curioso se ci dai un'indicazione di quali sono magari le caratteristiche, i pensieri che vi spingono, vi orientano verso certe scelte piuttosto che certe altre. Però adesso io proporrei di sentire un brano da una fiction della quale abbiamo parlato qui a Hollywood Party quando andate in onda, cioè Carosello Carosone, la biografia di Renato Carosone, che era molto divertente e che anche quella ci ha fatto sentire delle musiche straordinarie.
Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, si è da me chi non fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi dici che è in soda.
Canta Napoli!
Sì, Gemma, fa venire una cosa.
Ma tu ti rendi conto di che musica a sentire sto posto, sì?
Sì, però esaltati con calma.
Con calma? Rena Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Renato Carosone. Cioè, è un fatto importante.
Gia, tu forse non hai capito, io sono più emozionato di te. Solo che non voglio che si pensi che è la prima volta che c'è un imma.
Ok, tu già c'eri stato?
Nei miei sogni, sì. Ma da quando sono alto così, eh? Andiamo.
Andiamo. Siamo arrivati a New York, no? Comunque, se permetti, sono contento di essere qua anche per tutti quei parenti miei che hanno cercato lavoro e hanno trovato la fame. Che poi hanno cambiato pure il nome, no? L'hanno chiamata Fame.
Quella è un'altra parola, Gigi.
Lascia fare. Tu pensa solo a una cosa, Renà. Suoni alla carne che io.
Suoniamo, Gigi.
Andiamo a vedere com'è.
Andiamo a vedere com'è.
Ecco, questa è una clip che abbiamo preso dalla fiction Rai Carosello Carosone. Siamo proprio all'inizio del film. Stiamo parlando con Marta Aceto, producer per la Rai e per Rai Fiction, del suo ruolo e anche, diciamo, in qualche modo delle. E questa è la domanda che ti stiamo per fare, Marta. Forse è una domanda più che ha a che fare con la politica editoriale, però tu ti sei fatto ovviamente un'idea, no? Ad esempio, del fatto che molti titoli di Rai Fiction, forse anche di quelli ai quali tu hai lavorato, sono delle biografie, dei biopic, no? Abbiamo qui Carosello Carosone, però possiamo citare anche La bambina che non voleva cantare, e parliamo della storia di Nada, Permette Alberto Sordi, poi In arte Nino, poi c'è anche Il nome della rosa. Ma questi sono dei titoli che abbiamo preso, sui quali penso, Marta, tu abbia lavorato. Ma se tu dovessi fare un overlook dall'alto, no? Ecco, perché c'è questa particolare attenzione verso le biografie? Che cosa restituiscono al pubblico che le vede?
Sì, direi intanto che le biografie, i biopic, come li chiamano gli americani, sono ritornate in auge anche al cinema, se pensiamo al grande successo di Bohemian Rhapsody sulla storia di Freddie Mercury, anche all'ultimo film su Elton John, Rocketman. Però insomma, il biopic è un genere che è sempre stato molto frequentato da Rai e che è particolarmente rispondente alla mission di Rai in quanto servizio pubblico, cioè quindi riportare nelle proprie produzioni le vite di grandi personaggi o di personaggi molto popolari, no? Che sono impressi nella memoria collettiva. Parlo quindi anche di personaggi del mondo della musica, come nel caso di Renato Carosone o nel caso di un personaggio più di nicchia come Nada, ma comunque molto amato dagli italiani, ecco. Sì, insomma, le biografie hanno intanto il pregio di poter mecciare più generi, cioè nel senso che non c'è una grande distinzione di genere, ma racchiudono un po' tutto, cioè nelle biografie può entrare il social, così come abbiamo fatto per esempio nel caso di alcuni titoli, penso al film su Lucia Annibali, Io ci sono, quindi sul caso di Lucia Annibali che tutti conosciamo, no? Di una, certo, di una avvocatessa che è stata poi sfregiata con l'acido, quindi si sono temi importanti dei temi social, anche molti protagonisti sono legati sono eroi civili, penso alla biografia di Giorgio Ambrosoli che scoperchiò il malaffare e il crack delle banche di Sindona, quindi ecco, il biopic è portatore di valori, di chiavi valoriali che sono particolarmente così adatte alla, a quello che la RAI vuole fare, cioè alla mission di servizio pubblico, quindi
certo.
Insomma certo. Così portare allo spettatore dei temi d'attualità importanti oppure ecco, penso alla trasversalità anche, no, dei personaggi.
Ovvio, no, questo è molto importante perché appunto commedia, dramma, musica, attualità, storie e così via convergono in un solo prodotto e questo lo rende più ricco. Vabbè, qui sono giunti dei messaggi, per esempio Elio chiede, vorrebbe tanto una fiction su Milva, chissà che magari prima o poi non la contempliate.
Non la si possa fare, è un personaggio interessantissimo, cioè il prezzo del biopic è anche di poter in qualche modo riprodurre l'affresco di un'epoca, certo, no? Ecco perché certo. È tanto amato.
È chiaro, questo è proprio il lavoro che fate, appunto con grande cura. Volevo chiederti, Marta Ceto, quando si parla di personaggi appunto viventi come appena scomparsi ma con i parenti ancora in vita, che relazioni ci sono tra voi e diciamo la famiglia, le persone, cioè come avviene il rapporto con le persone legate dal punto di vista proprio privato ai soggetti che scegliete?
Ah, ma naturalmente si cerca proprio in prima battuta di stabilire un rapporto con, in genere con gli eredi, perché si tratta nella stragrande maggioranza di casi di persone certo. Che non sono più in vita, e a maggior ragione quando si tratta di personaggi come Nada, per esempio nel caso dell'ultimo biopic, La bambina che non voleva cantare, che è tratto da un suo da una sua autobiografia, no?
Certo.
E quindi no, si instaura un rapporto, perché naturalmente il racconto biografico non può prescindere dal rispetto dei dati biografici, seppur nell'alveo della finzione, quindi è chiaro che c'è la possibilità di aggiungere l'invenzione
perché sennò si fanno i documentari, non si fanno
assolutamente, altrimenti si fanno i documentari, ma noi poi facciamo anche un biopic docu fiction, per esempio certo. Ora in preparazione un biopic su Bonatti, sulla figura di questo grande scalatore, però ecco, io penso che la cosa più importante quando si fanno queste operazioni è naturalmente trovare un punto di vista che sia il più originale possibile, no? E il successo di queste operazioni è molto legato certo. Anche alla possibilità di conoscere degli aspetti inediti del personaggio,
è certo,
no?
È certo. Quello, è quello che rende più interessante questo. È quello che rende più interessante il lavoro. Marta Ceto, noi ti ringraziamo tantissimo per aver raccontato ai nostri ascoltatori un po' dei segreti di Rai Fiction. Ti giriamo un appello, rendi anche tu ecosostenibili i set della Fiction Rai, sarebbe anche quella una cosa molto importante da comunicare, e vienici a trovare tutte le volte che ti fa piacere.
Ma assolutamente. Grazie mille, vi ringrazio molto e buon proseguimento a voi.
Grazie Marta, buon lavoro.
A presto, grazie. ciao.
Grazie, caro Dario Zonta, io temo che a questo punto la nostra situazione preveda che la trasmissione vada verso la fine. Sei triste per questo, Dario Zonta?
Sono tristissimo, però è il corso delle cose. Anche Hollywood Party arriva alla sua conclusione giornaliera, quotidiana. Dobbiamo passare certo. La linea a un concerto, non c'è stasera proprio in virtù del palinsesto che prevede un concerto tre soldi, però ci sono le persone che hanno fatto questa trasmissione, no? Quelle ci
ma
sono.
Ma sì, guarda, eravamo malati, quindi Francesca Levi e Maddalena Nisci ci hanno curato, Gaetano Chiarella ci ha mandato in onda ed è stato fantastico, così come tutta la sala controllo di Via Asiago. Una redazione da sogni, era composta da Massimiliano Bonomo ed Erika Favaro, che sono ancora lì, che stanno lavorando e sentendo i nostri deliqui. Carlo Crestodina e Marta Ceto sono stati degli ospiti straordinari, ma tutto questo senza Dario Zonta sarebbe stato vuoto e senza alcun senso.
Io vorrei proprio vederti inforcare la tua bici vestito tutto di verde. Ciao Steve.